voi. Voglio mandare a te. A chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sartai Castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
Lunedì 29 luglio, in mostruoso ritardo, come ben si addice all'ultima trasmissione dell'anno di Impatto, comincia questa puntata di oggi su i movimenti contro che vi aggiorna sui movimenti contro le nocività ambientali. Oggi quindi andremo a dare aggiornamenti vari sul toto discarica e i piani relativi appunto alla nuova discarica di Roma, che sembra dovrà sorgere nella zona di Santa Maria delle Mole, comunque al confine tra Marina e Roma, alle varie manifestazioni che dovrebbero essere state chiamate contro questa. Daremo aggiornamenti NOTAV e non MUOS e notizie varie su, per quel che riguarda l'Ilva e l'inceneritore di Colleferro. Ma prima, ad aprire questa trasmissione, ricordiamo che oggi è un anniversario importante per quel che riguarda un personaggio estremamente importante della storia italiana.
Sì, di un personaggio che noi riteniamo molto bravo, che con le sue azioni insomma ha ristabilito e ha reso giustizia a tantissimi morti, e insomma ci riferiamo alla figura di Gaetano Bresci.
E vediamo un po' se questa traccia che adesso passiamo vi dice qualcosa.
E quindi di nuovo dai microfoni di Radio Onda Rossa, sempre Impatto, oggi lunedì 29 luglio, e insomma come il 29 luglio di tantissimi anni fa, di 113 anni fa, Gaetano Bresci spara a Umberto I di Savoia e lo uccide. Le motivazioni di quell'omicidio sono legate a una vendetta covata da Gaetano Bresci per vendicare appunto le vergognose stragi messe e operate dalla casata Savoia e dal suo esercito ai danni dei manifestanti, non proprio manifestanti, ai danni di persone che proprio a Milano durante tutto il periodo successivo all'unificazione d'Italia si trovavano a mendicare e assolutamente sprovvisti di derrate alimentari, tant'è che proprio nel 1898 per svariati giorni a Milano scoppiarono delle rivolte, le cosiddette rivolte dello stomaco, perché probabilmente quello stomaco era vuoto. Diciamo subito che la riunificazione dell'Italia portò la messa sul mercato dei beni agricoli e quindi un impoverimento spaventoso delle masse contadine, che si ritrovarono in breve termine insomma espropriati di quel poco che avevano avuto poco prima dell'unificazione. A seguito di quelle rivolte a Milano, dove insomma il generale Bava Beccaris, un'altra figura scandalosa di questo paese, sparò sulla folla misera che faceva la fila per prendere la minestra dai frati che la somministravano ai mendicanti, e fece più di 100 morti. Questa strage fu premiata dal re Umberto I, detto insomma il re Umberto I. Proprio tutta questa vicenda colpì talmente Gaetano Bresci, che nel frattempo era emigrato negli Stati Uniti, come tantissimi contadini della Lombardia che insomma vedevano in quel paese e nella sua neonata Costituzione liberale, che metteva al centro la dignità dell'individuo, una prospettiva di miglioramento delle condizioni di vita. Saputo delle stragi e saputo del massacro e delle premiazioni per chi aveva compiuto questo massacro, Gaetano Bresci, armato della sua pistola Colt, insomma torna in Italia e a Como, proprio il 29 luglio del 1900, giustizia il re buono, il cosiddetto re buono, che dava premi a chi massacrava i proletari. Uccide il re buono, Gaetano Bresci viene subito incarcerato dopo l'omicidio del re Umberto I, e il 22 maggio del 1901 viene ritrovato morto, impiccato in circostanze misteriose nel carcere. La sua vicenda insomma è esemplare secondo noi, perché parla di un uomo che insomma di fronte a un massacro e a delle prepotenze inaudite da parte del neonato Stato italiano, che in quel periodo aveva la forma di una monarchia con a capo i Savoia, si erano macchiati di delitti gravissimi nei confronti della propria popolazione, e Gaetano con quel gesto voleva insomma riportare un po' di terrore proprio dalla parte di chi invece dispensava miseria e omicidi. E quindi oggi 29 luglio, dopo 113 anni, continuiamo a ricordare questa figura che ha sacrificato la sua vita per far ricordare a tutti i potenti di turno che non sono così intoccabili come pensano di essere. E quindi insomma lo ricordiamo oggi, ma insomma lo ricorderemo sempre, perché il suo gesto è sicuramente un gesto di liberatorio. Infatti ci ha liberato di un parassita che era un re Umberto I non indifferente.
Beh, sempre quindi di terrorismo poi andremo a parlare lungo la trasmissione, perché insomma ci giungono dalla Val di Susa delle notizie abbastanza tristi, diciamo,
e preoccupanti.
Però adesso passiamo prima all'aggiornamento sui rifiuti e lo introduciamo con questo stacchettino musicale.
Non sono stracciarolo, non so manco uno scopino, ma tutta sta monnezza io comunque la respiro. La puzza non si sente perché ci hanno abituato, straborda dai secchioni perché c'è chi ha già magnato. Un accattone ha visto che c'è stava un bel divano, versaccia quattro spicci l'ha portato al mercatino. Un padre de famiglia che ci ha fatto le ricerche, tra merda e copertoni ci ha trovato le coperte. Grazie a tutta sta monnezza, sui marciapiedi eppure in mezzo all'erba, c'è una zoccola che passa, un ragazzino, un cane, una vecchietta, che faranno una gran festa con le rimanenze di ogni busta.
E torniamo in diretta dopo questo breve stacchettino musicale. Questa è Impatto, la trasmissione che dà voce ai movimenti contro le devastazioni ambientali. Ricordiamo il numero di telefono per mettervi in contatto con noi, è lo 06 49 17 50, e se voleste scriverci un'email potete contattarci a impatto@ondarossa.info. Quindi andiamo a parlare del tema della trasmissione di oggi, che è il toto di scarica. Infatti arrivano delle novità per quel che riguarda il consiglio regionale che si è appena insediato. Pare che stia iniziando a dare notizia di sé. E è passato infatti per ora la revoca dello scenario di controllo del relativo schema di flusso di quello che era il piano rifiuti della Polverini. Sembra che arrivino notizie per quel che riguarda di un temporaneo arresto dei piani di costruzione dell'inceneritore d'Albano, ma sempre nella zona dei Castelli Romani arriva la bruttissima notizia che la nuova Malagrotta dovrebbe andare a nascere tra il comune di Roma e quello di Marino, nella zona più o meno di Santa Maria delle Mole.
Sì, sono parecchie settimane ormai che sulla stampa si vocifera di cave e discariche già presenti sugli assi della via Ardeatina e della via Laurentina. Proprio questa settimana e questi giorni sono diventati decisivi, perché una di questi siti di proprietà di un'azienda chiamata Ecofer, con cui insomma cercheremo di spiegare bene a chi fa capo questa azienda, perché insomma sulla stampa il nome di Maglio Cerroni non appare più, però insomma facendo una ricerca proprio in questi giorni è venuta alla luce tutt'altro. Eppure delle stranissime stranissime sovrapposizioni, perché proprio quel quadrante insomma si vedeva, era prevista una pesantissima speculazione edilizia proprio a ridosso del quadrante del Santuario del Divino Amore e del Parco dell'Appia Antica,
il piano del nostro amatissimo ex sindaco Palozzi.
Esattamente. E noi abbiamo in collegamento Daniele del coordinamento Noinch, perché insomma con lui cercheremo insomma di fare un po' il quadro di questa vicenda, che ormai tra qualche giorno arriverà probabilmente al suo epilogo, ricordando che comunque per questo progetto di discarica, se non ci sbagliamo Daniele, sono previste non più di 180.000 tonnellate di rifiuti, che per la città di Roma insomma equivalgono a circa 6 mesi di attività. Daniele, ci senti?
Sì. Sì, ciao Paolo.
Ciao. Allora, insomma, come dicevamo, insomma, dopo un mese di tira e molla tra le varie cave, tra via Laurentina e via Ardeatina, si è ripetuto insomma il nome di questa Ecofer, questa azienda del nord Italia che dovrebbe temporaneamente smaltire i rifiuti della città di Roma. Però insomma, guardando bene le sedi legali di queste aziende, ci si è imbattuti in una strana coincidenza, e la cosa forse più strana è proprio il fatto che i giornali non parlano più di Maglio Cerroni.
Sì, hai ragione Paolo, ecco, ci sono una serie di stranezze. Intanto insomma questa Ecofer ha sede proprio al confine col comune d'Albano, quindi parliamo di via Pianzavello, e da una parte è comune d'Albano, dall'altra parte è comune di Roma, quindi
sede legale.
Sì, parliamo della sede aziendale almeno, ecco, l'azienda, la Ecofer SRL, ha sede a Roma, appunto, però insomma, proprio l'altra parte della strada è Albano, quindi la frazione di Pavone in modo particolare. L'Ecofer SRL ha sede in questa via, al confine col comune d'Albano, via Pianzavelli 22. E poi al civico, subito dopo, c'è un'altra Ecofer, in questo caso si chiama Ecofer Ambiente SRL, quindi con l'aggiunta soltanto del termine ambiente, a via Pianzavelli 24. Poi al civico ancora successivo, non ci vedrete, a via di Pianzavelli 26, c'è invece un distaccamento dell'Università La Sapienza, con un appunto un centro che dedito al riciclo. Non ci crederete, di riciclo non c'è nemmeno l'ombra, però insomma la sede distaccata c'è della Sapienza e al civico 26. Ecco, poi all'altro angolo della strada invece, che si chiama appunto via della stazione di Pavona, che è sempre comune di Roma, però insomma proprio al confine, appena al confine col comune di Albano, frazione appunto di Pavona, c'è un'altra azienda che si occupa di recupero e smaltimento di apparecchiature elettriche e elettroniche. Si chiama Nike o Naki, insomma, come è scritto, come la marca delle scarpe, insomma, famosa. Soltanto c'è un asterisco in alto a destra, quindi Nike SRL. E la cosa bella è che tutti questi siti, quindi il sito della Ecofer SRL a via di Pianzavello 22, Ecofer Ambiente SRL 24, un distaccamento della Sapienza al civico 26, e l'altra, cioè praticamente l'altro angolo della strada con via della stazione di Pavona, quindi la Nike SRL, questa discarica per i rifiuti elettrici e elettronici, pur essendo composti da lotti proprio di terra diversi, poi in realtà sono comunicanti, ci sono le porte e c'è una comunicazione fra le varie aziende. In uno di questi, in modo particolare, c'è un inceneritore che è attivo 24 ore su 24 per il cash flow, quindi il residuo che non viene, che non può essere riciclato, delle automobili. E in un altro invece c'è tutto un, veramente proprio un deposito a cielo aperto di materiali ferrosi, e nell'altro appunto c'è questa discarica Nike SRL che riceve rifiuti elettronici e informatici di tutta Roma. Ma la cosa insomma veramente molto particolare è, come dicevamo, che fonti veramente molto accreditate, ci siamo imbattuti varie volte con questo mega inceneritore appunto di materiali ferrosi della Ecofer, ma la cosa molto particolare è che cioè da fonti veramente accreditate, si parla appunto di una proprietà che dietro una serie di scatole cinesi è legata comunque a Maglio Cerroni, ma oltre al fatto che non si parla più di lui per questo sito sulla via Ardeatina, appunto della Ecofer SRL, non si parla più nemmeno della gara d'appalto, che invece era stata paventata ampiamente nei mesi scorsi e che aveva portato addirittura anche al siluramento dell'ex commissario dell'emergenza rifiuti di Roma, che è l'attuale prefetto Pecoraro.
E quindi insomma,
sono due le stranezze. Sì, la stampa ha fatto scomparire il nome di Mario Cerroni da questo sito che sarebbe accreditato per ricevere almeno temporaneamente buona parte dei rifiuti di Roma, addirittura aumentando, si parla, l'autorizzazione, che al momento è ferma a 180.000 tonnellate all'anno, aumentarla notevolmente fino al massimo della portata, non si capisce qual è, dirottare magari una parte dei rifiuti invece all'estero in altre regioni con il bando dell'AMA, e poi insomma a breve cercare un nuovo sito.
Se posso un attimo intervenire, tutto questo, questa convergenza di interessi mi ricorda una riunione, un'assemblea, diciamo un incontro pubblico che era stato tenuto alla Sapienza di Roma l'anno scorso tra Federlazio Ambiente e vari centri di ricerca della Sapienza, proprio perché riguarda la gestione dei rifiuti. Maglio Cerroni non si era presentato di persona, ma c'era comunque uno degli altri dirigenti della Federlazio Ambiente, e in quegli incontri si parlava proprio di smaltimento di Carflaff e di rifiuti elettronici, quindi a occhio stiamo parlando dello stesso progetto quadro, diciamo un grande polo di ingegneria monnezzara.
Sì, vabbè, dietro lo smaltimento e la decostruzione di apparecchiature elettroniche in realtà si nasconde il solito meccanismo di smaltimento e interramento dei rifiuti.
Ma io credo che sia molto interessante, Paolo, scusa se ti interrompo, a proposito del discorso che sta facendo Nicolò, ricordare anche, insomma, io ho sotto i miei occhi adesso, lo sono andato a cercare adesso sul computer una lettera che proprio Mario Cerroni il 12 giugno dell'anno scorso, quindi il 12 giugno del 2012, mandò proprio all'attuale commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti di Roma e provincia Sottile. Insomma, alla fine, quindi proprio c'è una lunga lettera, non so se vi ricordate, in cui chiedeva i soldi per terminare insomma le ultime due linee dell'inceneritore di Malagrotta, per costruire l'inceneritore dal palo, insomma batteva cassa attraverso appunto il commissario Sottile al governo, cosa che sta facendo ancora adesso. E alla fine proprio di questa lettera Mario Cerroni, sotto proprio la sua firma, quindi il presidente della Colari, Mario Cerroni, c'è scritto PS per notizia, parla sempre quindi Cerroni che parla al commissario Sottile, per notizia ho partecipato ieri all'università, in questo caso era Tor Vergata di Roma, Tor Vergata, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ingegneria Informatica, Ingegneria Sanitaria e Ambientale, ad un convegno dove professori universitari particolarmente esperti, quindi qui tra aperta parentesi, professor Gavasci, Cossu, De Fraia, Frangipane, Margaritora ed altri, sul trattamento dei rifiuti, ed hanno parlato anche della città di Roma. Valuti lei se non convenga coinvolgerli direttamente per la migliore soluzione dello smaltimento dei rifiuti proprio per la città di Roma.
E quindi insomma l'analogia con questo distaccamento della Sapienza fa il quadro della situazione attuale.
E poi allegava tutta una serie di progetti per la localizzazione di ipotesi di discarica alternativa a Malagrotta, quindi allegato 1 il progetto stazione di trasferenza per rifiuti di Rocca Cencia, allegato 2 impianto di trasferenza e bacini di stabilizzazione di Ponte Malnone, 3 ampliamento di discarica di Malagrotta, quarto allegato nota progetto quarto Zolfaratella in località Pomezia, sempre qui Roma Sud, zona Castelli Romani, e poi 5 studio fondazione composto da questi professori universitari per lo sviluppo sostenibile dei rifiuti della città di Roma. Insomma, ecco, credo che il quadro sia abbastanza chiaro.
E quindi insomma noi invece ricordiamo che purtroppo quel quadrante della città di Roma che si trova sull'asse dell'Ardeatina, dove è stato identificato il sito temporaneo tra virgolette, in maniera molto preoccupante, vicino al santuario del Divino Amore e alla tenuta agricola della cantina sociale Il Gotto d'Oro di Marino, e quindi insomma la tenuta che la precedente giunta Polverini intendeva in tutta l'area limitrofa, intendeva lottizzare e cementificare in maniera molto pesante. Infatti proprio in questi giorni a ridosso di queste dichiarazioni si sprecano le dichiarazioni di fuoco dei politici del PDL che si oppongono al progetto di discarica dentro quel sito lì, proprio perché c'è un evidente scontro di interessi tra chi ha intenzione di cementificare quella zona e chi invece ha altro tipo di progetti. E quindi abbiamo pescato dalla rete i comunicati dell'ex sindaco di Marino Palozzi e di tutta quella componente del PDL che proprio martedì prossimo, domani, farà una manifestazione al 14° chilometro della Via Ardeatina contro l'ipotesi di scarica nel sito della Ecofer, che poi in realtà è a ridosso del comune di Marino. La partita è parecchio complicata e gli interessi che si scontrano sono veramente tra i peggiori in assoluto, e quindi insomma la preoccupazione che invece l'operazione vada in porto dietro un accordo che tenga tutti buoni è veramente probabile, insomma.
Sì, considera Paolo che proprio diciamo nel quadrante Roma Sud, al confine però con i Castelli Romani, è attiva l'assemblea contro la cementificazione dei Castelli Romani, so per certo che ha depositato una serie di ricorsi amministrativi che sono ancora in corso al TAR Lazio, che riguardano proprio un progetto di edificazione, di cementificazione di un'area invece che insomma è soggetta a tutta una serie di vincoli geologici, idrogeologici, archeologici, urbanistici, architettonici, insomma è un'area meravigliosa. Anzi, io vi invito ad informarvi anche attraverso internet, le pagine di Facebook, l'assemblea contro la cementificazione porta avanti anche tutta una serie di visite guidate assolutamente gratuite sull'area. Ci sono andati io personalmente varie volte, ci sono proprio degli affioramenti di materiale appartenente insomma all'età repubblicana piuttosto che altro, insomma, un'area bellissima che invece è oggetto di mire importanti. Cioè, c'è stato appunto Palozzi, che se non sbaglio adesso è un consigliere per il PDL alla Regione Lazio, è stato appunto fino a pochi mesi fa, fino alle ultime elezioni, è stato il sindaco di Marini, di Marino, è stato al secondo mandato, e insieme alla Polverini sottoscrisse un accordo politico di programma che prevedeva una cementificazione per circa, insomma, col beneficio di inventario, 500.000 metri cubi di nuovo cemento, un nuovo paese dei Castelli Romani. Qualcuno l'ha battezzato Marino 2, con veramente proprio tanto di mega tangenziale, parcheggio, centro sportivo, centro religioso, centro universitario.
Sì, però, inizialmente si parlava anche di uno stadio di baseball da 20.000 posti, se non sbaglio.
Sì, sì, insomma, veramente una cosa incredibile che, fra l'altro, insomma, ha ricevuto, è stato oggetto di varie delibere di consiglio nel corso del, se non sbaglio, proprio dell'estate scorsa, agosto 2012. Poi c'è stato addirittura anche recentemente, proprio poco prima che venisse che avvenisse, insomma, la nomina del nuovo consiglio regionale, c'è stata anche una delibera regionale che è stata appunto oggetto di un ricorso amministrativo specifico da parte anzi di due ricorsi da parte del dell'assemblea contro la cementificazione. Quindi, insomma, interessi che si scontrano in questo caso. Insomma, c'è da una parte il fatto che questa nuova discarica, anche se provvisoria, romana, passerebbe sempre per le mani del noto monopolista Cerroni, e dall'altra anche l'interesse evidentemente della lobby del cemento, che insomma è molto forte, allunga i suoi tentacoli fino ai Castelli Romani, insomma, fino appunto non soltanto a Marino, ma si allunga anche proprio fino ad Albano e non solo.
E insomma, Daniele, noi ti ringraziamo per averci fatto il quadro di questa vicenda estiva che tormenta sempre il quadrante sud della città di Roma, a ridosso dei Castelli Romani. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, ma insomma ci ha fatto piacere svelare il fatto che ormai, insomma, i giornali non parlano più, non stanno parlando del gruppo di aziende legate a Mario Cerroni, e invece è importante rimettere al centro quali sono i veri interessi, le vere controparti di questa nuova operazione, e non continuare a ripetere la litania delle aziende del nord Italia che prenderebbero il controllo dello smaltimento dei rifiuti, perché così non è, non ci sono nuovi soggetti economici interessati a questa operazione, ma c'è il solito gioco di scatole cinesi che porta poi sempre a Mario Cerroni.
Purtroppo, ecco, la partita, mi sembra chiaro, essendo il presidente della Regione Lazio in quota centrosinistra, ecco, Zingaretti, e anche il Comune di Roma, quindi la partita si restringe un po', e quindi per questo poi ci ritroviamo questi presunti comitati, che comunque mi va di dirlo, insomma, con tutto rispetto, perché mi sembra evidente che un'ipotesi di una discarica per lo smaltimento di peso è una follia, quindi lo dico soltanto così, proprio come dato oggettivo. Nascono e muoiono in un giorno questi presunti comitati che organizzano questo, qui mi sembra si chiami Cuore Tricolore, se non vado errato.
Cuore Tricolore è un'associazione del PDL che è tra quelle che tira la mobilitazione di domani.
Ecco, una delle promotrici, ecco, nascono e muoiono in un giorno, e insomma sul territorio di questioni di rifiuti, ecco, il coordinamento contro l'incendio Albano da 6 anni sta battendo veramente, abbiamo concluso, ecco, proprio ieri sera in tarda serata la quarta edizione del discamping proprio in zona diciamo zona Castelli Romani, proprio al confine col comune di Roma, e insomma poi sul territorio in realtà queste persone non si vedono mai, se non appunto per tirare probabilmente la volata a qualche politicante di turno, in questo caso sarà Palozzi, e tutto diciamo il giro di interessi per le speculazioni edilizie che hanno accompagnato e caratterizzato, mi va di dirlo proprio palesemente, il suo mandato e mezzo nel comune di Marino, veramente proprio cementificazione pesante che il comune di Marino ha subito e che rischierebbe di subire, quindi a causa appunto di queste pressioni, insomma, veramente proprio spiacevole. Comunque continueremo a sottolineare queste iniziative. Scusate, proprio l'ultima cosa, la Ecofer, mi va di dirlo, il sito di cui sto parlando, in cui si trova l'inceneritore per Carfuff, al confine proprio con la frazione di Pavona di Albano, è diverso da quello indicato appunto come sito appunto almeno provvisorio per lo smaltimento dei rifiuti di Roma. Quindi si tratta di due zone diverse, quindi abbastanza vicine, di proprietà della stessa azienda, ma però in zone diverse.
E quindi speriamo di leggere novità sul sito del coordinamento contro l'inceneritore d'Albano, che è www.noinceneritoredalbano.it, quando avrete un attimo messo in ordine tutte le nuove informazioni. E per adesso grazie mille Daniele per questa panoramica appunto su questo impero dei rifiuti, questo grande spin-off della Monnezza tra Tor Vergata, La Sapienza, Cerroni e aziende varie, e grazie mille alla prossima trasmissione, probabilmente a settembre.
Grazie a voi, io vi invito intanto per il 13 agosto proprio in zona Roncigliano, faremo una cena, festeggeremo il quarto anno dall'AIA, dall'autorizzazione ambientale di Marrazzo, che dà il via libera alla costruzione dell'inceneritore. È il quarto anno senza che il cantiere sia partito, quindi martedì 13 agosto, per informazioni appunto o noinceneritoralbano.it potete prenotare, c'è cioè la mailing list, oppure dal Facebook, insomma troverete la pagina coordinamento contro l'inceneritore d'Albano, quindi questo è il prossimo e più vicino appuntamento, fra due settimane siete tutti invitati e poi ci prenderemo due settimane di vacanza.
Grazie mille Daniele.
Grazie a voi, a presto.
Ciao.
E torniamo di nuovo in onda, siamo sempre d'impatto. Parleremo adesso, ci spostiamo in Sicilia, dal momento che è notizia di questa settimana il fatto che il presidente Crocetta abbia in qualche modo ritirato, abbia revocato quindi la revoca precedente che aveva prodotto nei confronti del MUOS, ossia il sistema di comunicazione americano in progetto per Niscemi, e i cui lavori insomma sono già molto avanti da tempo. E questo tra l'altro è successo in un periodo in cui diciamo alla vigilia invece di una sentenza insomma del Consiglio di Giustizia Amministrativa, il CGA, che doveva esprimersi riguardo la sentenza del TAR regionale, insomma del TAR siciliano, che aveva dato comunque torto al Ministero della Difesa nel suo ricorso contro la Regione Sicilia, nel quale insomma il ministero tentava appunto di sbloccare questa revoca di Crocetta e chiedere anche dei danni molto ingenti, ossia il rimborso di 25.000 euro per ogni giorno di blocco dei lavori. Quindi tutti questi processi giudiziari sono stati bloccati da questa revoca da parte di Crocetta, e adesso ci metteremo in contatto con Pippo del Non Muos, che insomma ci commenterà appunto queste ultime situazioni.
Senti bene,
ci
vero?
Senti Pippo? Pronto? Ci senti?
Sì, io mi sento, voi mi sentite?
Sì, sì, ti sentiamo, siamo già in diretta tra l'altro. Ti ringraziamo per il tuo intervento. Io ho già un po' annunciato quello che è successo questa settimana, quindi insomma la revoca da parte di Crocetta del blocco dei lavori al MUOS, e raccontaci un po' qual è stata la vostra reazione.
Ah, guarda, questa revoca in un certo senso ha colto un po' tutti di sorpresa, soprattutto per la tempistica, perché è arrivata alla vigilia di questo pronunciamento del Consiglio amministrativo, quindi sul ricorso del Ministero della Difesa, quindi diciamo non ci aspettavamo rispetto alla tempistica, ci aspettavamo in un certo senso che su quello che era trapelato della relazione dell'Istituto Superiore di Sanità, Crocetta facesse qualche passo indietro, che del resto era già abbastanza stato annunciato.
Perché spiegaci un attimo, che cos'è che ha detto l'Istituto Superiore di Sanità?
Allora, il discorso è l'Istituto Superiore di Sanità ha presentato la sua relazione, c'era un accordo tra Regione e Governo nazionale su diciamo demandare all'Istituto Superiore di Sanità un ulteriore studio sull'impatto elettromagnetico e sulla salute, da cui poi sarebbe scaturita la decisione finale sulle autorizzazioni al MUOS. Se non che prima che uscisse questa relazione c'era stato già l'intervento del TAR, per cui avevo un po' incastrato tutta la situazione, perché il TAR era stato abbastanza chiaro sul fatto che c'era bisogno di un provvedimento precauzionale, in quanto tutti gli elementi forniti e analizzati mettevano in dubbio la sicurezza sia dei voli sia sulla salute delle persone, eccetera eccetera. Quindi a un certo punto l'Istituto Superiore di Sanità conclude la sua relazione, c'è una fuga di notizie abbastanza pilotata probabilmente dall'interno stesso della regione, che praticamente estrapolando una serie di frasi mette in rilievo che per l'istituto il MUOS non crea nessun tipo di problema né per la salute né per i voli aerei né per l'ambiente, eccetera. In realtà la relazione non dice questo, dice molte cose, sono 150 pagine, e all'interno della stessa relazione c'è come documento che ne fa parte integrante anche quello degli specialisti, dei tecnici nominati dalla regione siciliana, fra cui c'è anche il professor Zucchetti, che chiaramente era pesantissimo sul discorso MUOS. Per cui una fuga di notizie che ha fatto sì che venisse lanciata la falsa notizia che per l'Istituto Superiore di Sanità il problema non esisteva. Quindi su questo falso Crocetta subito poi, alla vigilia di un ulteriore pronunciamento della CGA, emette l'ordinanza di sospensione della revoca che aveva fatto. Naturalmente, essendo questa una grande calata di brache che non ha nessun appiglio, poi, perché quel documento dell'istituto era in realtà nella sua integralità diceva tutt'altro, e in effetti è una scelta politica su cui poi c'è stato bisogno di immettere una serie di altre scusanti, di alibi, per presentarlo al pubblico. Quello più forte che è stato utilizzato, che è un falso in piena regola, è il discorso delle penali. Cioè, la regione siciliana, secondo Crocetta, rischiava di pagare 250 miliardi di dollari addirittura al governo degli Stati Uniti se non faceva completare il MUOS. Su questo discorso ci hanno marciato tutti, dai giornali, i media, i politici, dicendo che quasi quasi Crocetta era un salvatore della Sicilia, perché ha salvato dalla Sicilia da questa botta di penali. In realtà non è prevista nessuna penale, perché non c'è nessun contratto che ha fatto la regione, per cui non rispettando i termini ci sono delle penali. C'era solo stata una richiesta di indennizzo di 25.000 dollari al giorno dall'inizio della revoca della regione, fatta questa richiesta al Ministero della Difesa italiano, è fatta nel ricorso che è stato poi consegnato al TAR, e che il TAR stesso aveva già eliminato, esclusa, in quanto il Ministero della Difesa non aveva nessun titolo per chiedere una richiesta di indennizzo di questo tipo, in quanto non era assolutamente parte in causa in questa vertenza. Quindi questa storia era stata chiusa, Crocetta l'ha utilizzata in una maniera proprio veramente sporca, carognesca, per giustificare quella che in effetti è stata la sua il suo tradimento, la sua scelta politica di fondo, non sappiamo come, perché non è che ci avesse mai convinto Crocetta nei suoi vari passaggi, perché ricordiamo che quando lui ha fatto la revoca il 29 marzo, anche lì una tempistica molto calcolata, il giorno prima della manifestazione nazionale insieme, lui emette il provvedimento di revoca e subito sottolinea che non c'era più bisogno l'indomani di fare la manifestazione, in quanto il problema era stato definitivamente risolto. Quindi quando già questo genere di interventi già lasciavano molto a desiderare, che non a caso il movimento ha sempre detto di non mollare, di non delegare ai politici, di lasciare che le loro cose facessero il loro corso, ma che il movimento, diciamo, doveva mantenere sempre il timone della battaglia, tant'è che abbiamo fatto bene, perché non abbiamo mollato. Adesso ci troviamo con la calata di Braga della regione, e però un movimento che comunque è ancora in condizione di continuare questa lotta, perché non ha mai mollato. Infatti la prima reazione che a Niscema è stata fatta è stata l'occupazione dell'aula consiliare, si è fatta, diciamo, il giorno della comunicazione della revoca della revoca, e il municipio è ancora occupato da allora. Sono già quattro notti, quattro giorni, è diventato il punto, diciamo, centrale dell'attività sul territorio in questo momento. Tutti i giorni ci sono iniziative sia dentro l'aula consiliare, soprattutto poi serali nella piazza sottostante, che è la piazza centrale della città. Sono stati interventi artistici, assemblee popolari, sono intervenuti gli avvocati che hanno spiegato alla popolazione tutta questo imbroglio, diciamo, legale, istituzionale, hanno spiegato quello che si sta facendo anche per continuare, anche da quel punto di vista, i legali del movimento del comune di Niscema, per continuare a opporsi anche su quel terreno, perché ancora è in piedi, tra l'altro, il ricorso del comune di Niscema, quindi è caduto ormai quello della regione, ma è rimasto in piedi un altro ambito. Quindi, diciamo, il movimento ha risposto, e la risposta poi più grande si avrà fra ormai pochi giorni, quando comincerà la settimana di lotta al presidio e quindi, diciamo, attorno alla base.
Considerando peraltro che gli americani non hanno mai fermato i lavori, perché secondo loro la revoca di Crocetta non era per quel che riguarda l'autorizzazione ai lavori quanto alla messa in funzione delle antenne, insomma, diciamo che Crocetta non ha fatto altro che prendere atto della volontà degli americani ed allinearsi a quella che è appunto la linea della NATO.
Sì, guarda, lì questo discorso è stato anche un po' ingarbugliato, perché in realtà c'è stata una lettura da parte di qualcuno che diceva che tutti i lavori propedeutici al MUOS si potevano fare, mentre il montaggio del MUOS stesso no. Questo è un discorso abbastanza ambiguo, naturalmente. In realtà gli americani se ne sono sempre strabattuti della revoca, e tant'è che noi abbiamo visto crescere il MUOS in un centimetro per centimetro da gennaio a ora. L'abbiamo visto quasi arrivare alla sua completezza, mancano solo ormai le parabole montate sulle torri. Ma gli americani, addirittura, a dimostrazione di quando se ne indischiasse, l'avevano cominciato anche qualche anno prima della richiesta delle autorizzazioni alla regione e al comune i lavori del MUOS. Anche queste sono cose che sono state adesso scoperte da poco dal movimento, e quindi a dimostrazione sempre che c'è un modo di dire le cose, e poi c'è il fare, che completamente è tutt'altro, e non al di là delle apparenze. Poi questi se ne fregano delle norme, delle leggi italiane, eccetera eccetera. Se le hanno a favore va bene, se non le hanno a favore per loro va bene lo stesso. Quindi questo ci denota anche che c'è tutto un ambito da cui stare bene alla larga, da cui essere sempre molto diffidenti e diffidarsi soltanto della propria forza, della propria rabbia, della propria consapevolezza che la lotta deve rimanere in mano al movimento, in mano soprattutto alla popolazione.
Beh, probabilmente gli americani sapevano benissimo che quella di Crocetta era una levata di scudi di facciata, e hanno continuato tranquillamente, e sappiamo anche benissimo che quindi se qualcosa potrà riuscire a bloccare questi piani sarà la mobilitazione popolare e non appunto l'iniziativa del politico di turno.
Sì, senti, sì, Pippo, infatti, proprio a tal proposito, sappiamo insomma che voi del Non Musa state lanciando il campeggio in questi giorni, tra poco, che sarà appunto una delle punte della vostra militanza quest'anno, no? Ci vuoi un po' descrivere l'evento e come è organizzato?
Sì, il campeggio è un chiaramente un momento di questa lotta, è una lotta che sarà sicuramente molto lunga, già dura da qualche anno, ancora chissà quanto durerà, però abbiamo voluto focalizzare quest'estate una serie di iniziative, diciamo che sono iniziative che hanno il loro cuore nel presidio permanente di Contrada Ulmo, presidio che proprio in questi giorni viene acquistato, sta per essere acquistato, perché la sottoscrizione ha dato un buon risultato, quindi il terreno sta diventando di proprietà del coordinamento dei comitati Nomuos, e praticamente il cuore del campeggio sono una serie di iniziative che hanno sempre la loro interfaccia in piazza, poi la sera in città, per esempio l'incontro con i comitati di resistenza dal basso a livello nazionale e regionale, ad esempio un incontro più specifico con il movimento Notav, una serie di workshop su vari temi, per cui la resistenza agli attacchi della polizia, resistenza non violenta, c'è tecniche di resistenza, ci saranno ovviamente una serie di iniziative culturali, di feste, presentazione di libri, e all'interno di questa poi settimana, sabato, nell'assemblea che abbiamo fatto del coordinamento regionale proprio nell'aula consiliare del municipio di Niscemi Occupata, abbiamo deciso di inserire anche per giorno 9 una manifestazione alla base, dal presidio alla base, un momento proprio che scaturisce proprio dall'esigenza di dare una risposta di mobilitazione a Crocetta, e quindi ci sarà una manifestazione in cui praticamente si uscirà dal presidio e si andrà verso la base e si manifesterà lì attorno, quindi un momento ulteriore per dare un significato anche di chiaramente più di lotta all'iniziativa, un momento che in un primo momento non era stato previsto, ma che adesso è scaturito dall'esigenza contingente di questi giorni. Quindi prevediamo che sarà una settimana abbastanza calda, perché
quali sono le date di questa settimana?
Dal 5 all'11, praticamente tutta la settimana prossima, poi si concluderà domenica 11 con un'iniziativa poi in piazza di tipo culturale. Ovviamente ogni giorno ci saranno azioni di disturbo, ci saranno azioni di disobbedienza civile, e parallelamente ci saranno tutta una serie di iniziative a presidio. Ci sarà anche un momento in cui ci sposteremo a Comiso nel trentennale dell'estate del 1983, quando in varie occasioni il movimento cercò di sfondare dentro l'allora base missilistica in costruzione per occuparle, per bloccare i lavori, e quindi l'estate 83 verrà rivista anche in continuità estrema col movimento No Muos di oggi, per cui giorno 8 sera ci sarà questa iniziativa a Comiso in piazza Fonte Diana, mentre il 7 pomeriggio al presidio di Niscemi si disputerà invece proprio della lotta di Comiso, quindi della lotta antimilitarista in Sicilia in questi 30 anni, partendo da quello che si fece allora, anche gli errori chiaramente che furono commessi, le inesperienze, ma soprattutto comunque l'esperienza che da allora ci rimane e che è stata trasmessa e trasferita nella lotta di oggi.
E allora grazie mille Pippo per questa corrispondenza. Prego. Molto puntuale, e allora niente, grazie, arrivederci e...
Prego, grazie a voi ragazzi, grazie.
Ciao. E quindi vi lasciamo con un piccolo stacchetto musicale, dato che Sepoltura ci piacciono, riprendiamo il pezzo che avevamo interrotto poco fa.
Detonando a porra!
ci piange il cuore interrompere nuovamente Sepultura, purtroppo
per ben due volte, potremmo
oggi
essere puniti.
Non era destino, ma il tempo è tiranno e andiamo con gli aggiornamenti.
Sì, allora questa mattina è arrivata, insomma, su tutti i giornali la notizia di un'operazione di polizia e di magistratura in Val di Susa, e questa mattina un contingente si è presentato in maniera minacciosa al campeggio NOTAV di Venaus con fare intimidatorio. Contemporaneamente sono scattate perquisizioni contro attivisti e compagni NOTAV del comitato di Bussoleno. C'è stata una perquisizione alla piccola osteria La Credenza di Bussoleno, che è un noto luogo di socialità che insomma rivendica con forza il suo essere NOTAV, ma l'elemento purtroppo nuovo di questa nuova operazione è il fatto che viene contestato a 12 attivisti e compagni NOTAV del comitato di Bussoleno il reato di terrorismo con l'incriminazione all'articolo 280 del codice penale, che insomma inasprisce notevolmente la battaglia repressiva, permettendo alle forze dell'ordine, alla magistratura, ancora più carcere preventivo, senza praticamente, se si applica questo codice, questo articolo penale, praticamente senza soluzione di tempo e senza elementi contingenti che permettano la limitazione della libertà, e quindi insomma un chiaro inasprimento e un chiaro segnale al movimento NOTAV che insomma di eversivo e terroristico insomma non ha assolutamente niente, e quindi sono scattate 12 perquisizioni e questa incriminazione, che sicuramente è un salto di qualità da parte della magistratura e del fronte SITAV nella repressione dei NOTAV. Tutto in relazione a un'iniziativa del 10 luglio di quest'anno, quindi anche un'iniziativa abbastanza recente, e vengono contestate il fatto che vengono utilizzate bombe carta, cesoie, bastoni, pietre, chiari strumenti terroristici secondo i PM, ma il comitato NOTAV e il movimento NOTAV in Val di Susa ha rigettato le accuse. Oggi pomeriggio, e pensiamo che sia tuttora in corso, una conferenza stampa proprio per rigettare le accuse di terrorismo ed eversione che vengono addossate a compagni e compagne, e per rilanciare le mobilitazioni che su quel territorio hanno visto poi una grossa manifestazione proprio questo fine settimana. E probabilmente ai poteri forti, ai politici, al Partito Democratico e a tutta la lobby TAV non va giù che settori molto larghi e anche istituzionali dei comuni che si dicono NOTAV ancora continuano a sostenere questa battaglia in maniera netta, senza rimangiarsi niente di quello che è stato fatto fino a questo momento, senza creare spaccature nel movimento e continuando a rivendicare la possibilità di attaccare le reti e di mettere in discussione quel cantiere che non ha assolutamente niente di legale e che è solamente un regalo a chi vuole continuare a fare profitti devastando e saccheggiando i territori.
E passiamo adesso a qualche aggiornamento da Taranto. Infatti di questa settimana ci sono due notizie: da un lato il rilascio di Emilio e Nicola Riva e di Luigi Capogrosso, a cui rimane l'obbligo di dimora, e per Emilio Riva e Luigi Capogrosso di non espatrio, quindi ricordiamo insomma che è di un anno fa la loro incarcerazione, che era, poi si era tradotta comunque in domiciliari. E quindi insomma è un anno che vanno avanti queste vicende dell'Ilva, e a quanto pare il governo continua ad appoggiare questa grande azienda. Infatti altra notizia di questa settimana è il fatto che il decreto legge 61 del 4 giugno, che è stato tra l'altro rinominato Salva Ilva Bis dai movimenti di Taranto, andrà discusso in Senato, il quale, dopo l'approvazione già avvenuta alla Camera l'11 luglio, lo dovrà approvare entro il 4 agosto. L'approvazione della Camera è avvenuta trovando come opposizione soltanto il Movimento 5 Stelle e la Lega, quest'ultima probabilmente perché non vuole direzionare troppi fondi nazionali al sud, mentre SEL si è astenuto. E, tra l'altro, il decreto stabilisce che insomma l'AIA decisa per l'ILVA debba essere estesa anche agli altri stabilimenti del gruppo, quindi Genova, Novi Ligure, Racconigi, Maghera e Patrica, e nonché insomma i complessi industriali con non meno di 1000 dipendenti. Fatto sta che nuovamente la sua applicazione viene spostata dovrà essere realizzata entro 3 anni. Inoltre il subcommissario Edo Ronchi, che è stato nominato, e i 3 esperti a loro volta sempre nominati dal Ministro dell'Ambiente si riservano altri 150 giorni per fissare comunque il piano di lavoro, che quindi appare sempre più lontano e sempre meno legato comunque dal finanziamento diretto da parte dell'industria, perché insomma da un lato sì che continua a garantire la produzione, assolutamente non messa in discussione, e insomma molto bizzarro, perché sistemare un impianto senza fermarne la produzione è un po' un paradosso, e poi soprattutto si stanno cercando grandi finanziamenti da parte di banche, a cui insomma poi tra l'altro sarà legato successivamente l'attività dell'ILVA, cioè tutti i creditori dell'ILVA in qualche modo verranno direzionati poi verso le banche, e insomma lo spettro del fallimento di questa azienda quindi continua ad aleggiare, perché insomma sembra che si cerchino soldi dappertutto tranne che nelle tasche dei Riva. Passiamo
quindi a un rapidissimo aggiornamento da Colleferro. Infatti è di martedì scorso, 23 luglio, la notizia di una densa nuvola di fumo che si è innalzata da uno dei 2 inceneritori di Colleferro. Pare che sia andato a fuoco uno dei rulli adibiti al trasporto del CDR, che è un incidente molto frequente in questo tipo di impianti. Ci chiediamo cosa ci fosse su quel rullo, cosa sia andato a fuoco e quindi quali siano le sostanze che si sono sprigionate. Di per certo si sa che un presente, probabilmente un impiegato dell'inceneritore, è stato colpito da un malore e portato al pronto soccorso da un'ambulanza, e insomma non è l'ultimo l'ultimo in ordine di tempo, ma sappiamo che non sarà l'ultimo in assoluto di incidente di questo tipo all'inceneritore di Colleferro, che anzi ha visto anche di peggio.
E beh, quindi documentiamo come questi impianti siano assolutamente nocivi e pericolosi, e poi sottolineiamo il fatto come questa notizia Repubblica l'ha messa a fianco all'incendio di un'abitazione, come se un incendio dentro un impianto industriale sia paragonabile a quello di una casa privata, insomma, per dare il senso della propaganda che fanno questi giornali.
Sì, vabbè, un piccolo dettaglio quindi. E quindi per oggi Impatto termina qui, e più che per oggi per l'intero anno, per quest'anno. E vi salutiamo con gli appuntamenti quindi che sono venuti fuori in trasmissione. Iniziamo
il campeggio non muos dal 5 all'11 agosto, innanzitutto
con il corteo che si terrà il 9 dal presidio fino alla base, e poi l'appuntamento che per quel che riguarda il coordinamento contro l'inceneritore d'Albano del 13 agosto
per festeggiare il quarto anno di non applicazione dell'AIA dell'inceneritore concessa da Marrazzo,
quindi una cena a cui siete tutti e tutte invitate,
e noi ringraziamo il Tappabuchi per il tempo concesso,
come per tutto l'anno del resto,
sì, ci ha dovuto sopportare per tutto l'anno.
Ringraziamo tutti e tutte per l'ascolto frequente e regolare, immagino, di tutto quest'anno,
e ringraziamo Gaetano Bresci per averci liberato 113 anni fa da questo meschino aristocratico che era Umberto I, responsabile di stragi e soprusi di tutta la popolazione italiana.
Ed un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale.
Ciao.
One of the 4 beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names.